Ho voluto leggere questo brano del Vangelo che abbiamo ascoltato nella sua forma completa, perché nella forma completa c'è una frase, un passaggio importante che ci riguarda tutti. Ed è l'ammonimento rivolto a coloro che ascoltano ma non ascoltano, vedono ma non vedono. C'è questa frase di Gesù che deve farci riflettere tutti. Guardate che molti hanno desiderato ascoltare quello che voi ascoltate, ma a loro non è stato dato. Molti hanno desiderato avere la fortuna che voi avete di poter ascoltare la parola di Dio e comprenderla, però non hanno ricevuto questo dono, non hanno ricevuto questa grazia. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che su di noi c'è una responsabilità importante. Gesù dirà anche: a chi ha molto ricevuto, molto sarà chiesto. Ecco, voi avete ricevuto molta parola di Dio. Voi avete ricevuto una spiegazione profonda della parola di Dio. Voi avete ricevuto un insegnamento importante. Allora, se ve lo lasciate scivolare addosso, se ascoltate questa parola senza ascoltarla, siete nei guai. Siete nei guai perché di questo vi sarà chiesto conto. Capite? Sapete come si dice che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire? È vero, ma viene il giorno in cui a chi non ha voluto ascoltare sarà chiesto conto di quello che non ha ascoltato. E così veniamo a questa bellissima parabola del seminatore, che è una parabola importante perché ci dice come dobbiamo stare di fronte alla parola di Dio, come dobbiamo stare di fronte all'annuncio della fede. Innanzitutto, la prima cosa da dire, significativa, è che ogni volta che Gesù deve paragonare la fede a qualche cosa, paragona la fede a un processo dinamico, non a una realtà statica. Cioè la fede è qualcosa che cresce oppure diminuisce. Noi siamo abituati a pensare alla fede come qualcosa che o c'è o non c'è, acceso, spento, on, off. Ma in realtà non è così. La fede è un processo, la fede è una crescita. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quando vi fanno la domanda: ma tu hai fede? La risposta giusta non è né sì né no, la risposta giusta è dipende. Ho un po' di fede, sto crescendo nella fede. Capite? Ma questo vale per tutti. Così come non c'è nessuno di noi che sia completamente cresciuto nella fede, così nello stesso modo non c'è nessuno di noi che sia completamente senza fede. Il diavolo è completamente senza fede. Proprio perché la fede è un processo dinamico. Ogni battezzato ha dentro di sé il seme della fede. La questione è se questo seme dentro di lui si sviluppa e quanto. Allo stesso modo, ogni persona che ascolta la parola di Dio, che si converte, è in un cammino di crescita della fede. Però nessuno può dire: ok, adesso ho abbastanza fede, posso fermarmi, posso smettere di crescere. Non è così. Dunque, capite? La fede è un processo, è un seme, è qualcosa che cresce. Ed è effettivamente la nostra risposta alla parola di Dio, cioè la fede è il modo con cui noi rispondiamo a Dio che ci parla. Dio ci parla, Dio è parola, il modo con cui noi rispondiamo al Dio che ci parla è la nostra fede. E vedete, il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, la parabola di Gesù, presenta quattro situazioni possibili di risposta oppure di non risposta. Innanzitutto, la prima cosa da notare, bella, molto consolatoria, è questa: il seminatore esce per seminare. La parola di Dio viene continuamente seminata nel mondo. Continuamente la parola di Dio viene offerta agli uomini perché gli uomini possano ascoltarla. Non c'è mai stato nella storia umana un momento in cui questo seminatore abbia smesso di uscire a seminare. Anche nei momenti più difficili, anche nei momenti più brutti della nostra vita, sempre c'è stato qualcuno che ci è venuto incontro con una parola di Dio, che non è necessariamente una citazione biblica, ma è una presenza amorevole di Dio nei nostri confronti. Sempre questo è accaduto. Se voi tornate indietro nella vostra storia, vi renderete conto che mai siete stati lasciati da soli. Cioè, sempre la parola di Dio è stata accanto a voi. La questione è come noi rispondiamo a questa parola che continuamente viene seminata. Allora, quattro esempi presenta Gesù. Primo esempio, la parola viene seminata, però prima che possa germogliare, prima che possa portare frutto, arrivano gli uccelli del cielo e se la mangiano e se la portano via. Gesù, spiegando ai discepoli questa parabola, questa immagine, gli dice: questo è il diavolo che porta via dal cuore delle persone la parola che è stata seminata. E noi dobbiamo avere prudenza, dobbiamo saperci difendere da questo. Cioè, la parola di Dio va custodita. Questa è la prima cosa. Tu che ricevi la parola di Dio devi custodire questa parola. Come si fa a custodire la parola? Che cosa vuol dire custodire la parola? Custodire la parola vuol dire non lasciare che questa parola ci sia portata via. Dunque, non lasciare che insieme alla parola dentro di noi vengano dei dubbi. I dubbi sono inevitabili, attenzione. La questione è se noi diamo credito a questi dubbi. La questione è se noi ascoltiamo questi dubbi. Tutti hanno dei dubbi, però è sempre possibile quell'atto della volontà che dice: non voglio dare retta ai miei dubbi. No? Immaginate marito e moglie che litigano. La moglie ha qualche sospetto che il marito la tradisce, però dice a se stessa: non voglio dare credito a questi dubbi. Ho scelto di fidarmi di mio marito. E vale la stessa cosa nei confronti del Signore, con un supplemento: che il Signore non ci tradisce di sicuro. Dunque, questo atto di fiducia è ben riposto, capite? Questo significa custodire la parola, non credere ai dubbi che ce la portano via. La seconda immagine, il secondo esempio che ci porta Gesù, è quello delle radici poco profonde, del terreno poco profondo che non permette alla parola di prendere radici. Ci sono molte persone che sono superficiali. Ecco, nelle persone superficiali che cosa succede? Succede che lì per lì la parola suscita un grande entusiasmo. Ah, che bello questo brano del Vangelo, che bello Gesù mi ama, che bello questo, che bello quell'altro. E per un certo tempo sembra che queste persone abbiano un grande fervore, pregano, si impegnano, fanno tante cose. Ma poi succede che la loro attenzione viene distolta da altro. Non erano persone profonde e quindi la parola di Dio non ha potuto mettere molto radici. E così, nel momento della prova, nel momento della difficoltà, vengono meno. Come dobbiamo fare per risolvere questa difficoltà? Dobbiamo diventare persone profonde. Si può diventare persone profonde, non è che uno è condannato a rimanere superficiale tutta la vita. E il modo per diventare persone profonde è uno solo. Uno solo. Dedicare tempo alla parola di Dio. Ascoltarla con attenzione. E vi suggerisco, per diventare persone profonde, la pratica del silenzio. Fintanto che noi siamo continuamente distratti da tante voci che sentiamo intorno a noi, la radio, la televisione, il telefono, l'amico che ci chiama, l'amica che ci vuole raccontare l'ultimo pettegolezzo. Siamo distratti da mille cose e questo non permette alla coscienza di scendere in profondità, non permette alla parola di mettere radici. Il silenzio ci rende profondi. Il silenzio, la meditazione, il tempo dedicato alla parola di Dio permettono a questa parola di mettere radici, così che quando saremo nella prova, quando saremo nella difficoltà, questa parola continuerà a essere verde, continuerà a portare frutto, come certi alberi che, siccome hanno radici molto profonde, riescono a resistere anche ad una grande siccità. In questi giorni sono stato a fare gli esercizi spirituali in un posto molto bello, ma anche lì c'era un grande caldo, come un po' meno che qui a Roma, ma comunque c'era un grande caldo. E mi ha colpito perché c'era un giardino in questo posto che era tutto secco, non per colpa dei frati, i frati non annaffiavano, poverini, ma è proprio che fa caldo. Ma c'era una sola pianta che era verdissima al centro di questo giardino ed era un antiglio enorme, c'era un tiglio che era stato alto 30 metri, forse 40. Evidentemente aveva delle radici molto profonde e lui stava benissimo, non gliene importava niente del caldo, non gliene importava niente del sole. Ed era meraviglioso perché poi faceva ombra a tutto il giardino, un albero meraviglioso. Ecco, questa è la parola di Dio, capite? Se noi permettiamo alla parola di Dio di mettere profondamente radici dentro di noi, le difficoltà della vita non ci daranno più fastidio. Poi c'è il terzo esempio che porta Gesù, quello dei rovi e delle spine. Ecco, i rovi e le spine sono le preoccupazioni del mondo che soffocano la parola. Che cosa succede? Succede che la parola di Dio accende dentro di noi una speranza, la parola di Dio ci insegna un modo di vivere bello, che ci fa stare bene, che è più allegro, che è più vitale della vita che viviamo di solito, e poi cominciano le preoccupazioni, cominciano le difficoltà della vita quotidiana e noi ci lasciamo prendere da due demonietti pericolosissimi, che sono l'abitudine e la paura. L'abitudine e la paura sono proprio queste spine che soffocano la parola di Dio. L'abitudine perché continuiamo a fare le stesse cose che avevamo fatto prima, senza renderci conto che invece nel momento in cui l'abbiamo ascoltato la parola tutto deve cambiare. I nostri comportamenti non possono più essere gli stessi. Allora non ci possiamo più comportare in maniera automatica, reagire in maniera automatica di fronte alle situazioni, di fronte alle cose, come abbiamo sempre fatto. No, deve cambiare il nostro modo di fare, appunto perché siamo cambiati noi. Immaginate, ok, ho ricevuto la parola di Dio mi ha commosso, mi ha toccato profondamente, poi viene uno da me e mi prende in giro. E io mi arrabbio e gli rispondo per le rime. È un meccanismo di abitudine. Se mi fossi fermato un momento a pensare, avrei detto a me stesso no. E perché devo mettermi al suo livello? La parola di Dio mi ha cambiato, io non sono più la stessa persona, quindi non reagirò nel vecchio solito modo a questa provocazione. Capite? L'altro demonietto che soffoca la parola di Dio è la paura. Perché? Perché la parola di Dio ci parla di un Dio buono, di un Dio che provvede a noi, di un Dio che ci riempie di tutte le sue grazie, di tutte le sue benedizioni. Ma se io ho paura per la mia vita, se io non sono tranquillo e sereno, allora che cosa farò? Cercherò di difendermi da solo, cercherò di procurarmi da solo quello di cui ho bisogno, cercherò di combattere per avere quello che mi serve. Insomma, mi metterò in una serie di comportamenti, ancora una volta, che sono diversi da quelli che la parola di Dio mi suggerisce. Ecco quindi che anche in questo caso la parola di Dio non può portare frutto perché è perché non c'è più, è stata soffocata appunto dalle preoccupazioni oppure dai vecchi comportamenti. E poi c'è il caso ultimo, bello, in cui invece la parola viene compresa e porta frutto. Cioè la parola, il momento in cui veramente viene seminata dentro di noi questa parola di Dio, bellissimo. È come quando una donna rimane incinta. La parola di Dio ha questo potere, il potere di fecondarci, di generare dentro di noi una vita nuova. E noi, tutti noi, siamo come un grembo materno che riceve in dono questo seme divino e lo può gestare. Il segreto è non avere fretta. Ci vogliono 9 mesi per gestare un bambino ed è inutile forzare i tempi. Non è che se vi impegnate riuscite a fare un bambino in 8 mesi. Il tempo è quello, non c'è niente da fare. E così ci vuole tempo perché la parola di Dio porti frutto dentro di noi, appunto la parola di Dio va gestata. E porta frutto in ciascuno in una maniera diversa. E questo è molto importante. Perché? Perché ognuno di noi sarà giudicato sulla base di quello che lui è. Mi spiego meglio. La parola di Dio produce in qualcuno il 100, in qualcuno il 60, in qualcuno il 30. Ok? Sempre produce frutto, però in ciascuno produce un frutto diverso. Ora, qualche volta noi ci sentiamo un po' abbattuti, un po' tristi, perché ci sembra che non siamo San Francesco. Vorremmo essere San Francesco, però non ci riusciamo. Vorremmo essere, che ne so io, San Benedetto, però non ci riusciamo. Vorremmo essere San Paolo, però non ci riusciamo. Sì, solo che alla fine dei tempi, quando appariremo davanti al giudice, Gesù, non ci chiederà perché non sei stato San Benedetto, perché non sei stato San Francesco, perché non sei stato, che ne so io, Sant'Ignazio. Ci chiederà perché non sei stata Gianna, perché non sei stata Rosaria, perché non sei stata Nadia. Ognuno di noi ha la sua chiamata da Dio, ognuno di noi ha la sua misura, il suo posto, e la santità non consiste nel sognare di essere qualcosa di diverso da quello che si è. La santità consiste nel compiere quella che è la volontà di Dio su di noi. La santità consiste nel realizzare la misura che Dio ci ha dato, di portare quel frutto che ciascuno ha dentro di sé, proporzionato al seme che ha ricevuto. Capite? Niente di meno, ma neanche niente di più. Non ti è chiesto di fare di più. Ah, questo è qualcosa che deve darci molta serenità, sapete? Molta serenità. Proprio perché la parola di Dio ha questa forza. Attenzione, non c'è qualcuno in cui la parola non porti frutto. La parola di Dio, se ricevuta bene, porta sempre frutto. Però in ciascuno un frutto diverso. Ci sarà chi è chiamato a parlare, ci sarà chi è chiamato a servire. Ci sarà chi è chiamato a curare gli ammalati e ci sarà chi invece è chiamato a combattere per difenderli. Ognuno di noi ha da Dio la sua vocazione, la sua chiamata specifica ed è attrezzato, è preparato per compiere questa chiamata. Quindi si tratta proprio questo, di scoprire che cosa Dio ha preparato per noi. Scoprire qual è il frutto che la parola di Dio genera dentro di noi. Una volta che siamo stati fecondati da questo seme della parola, scoprire quale frutto germoglierà. Allora, cari fratelli, ci conceda il Signore, in questo tempo di vacanza, di prendere sul serio questa parabola. Date tempo alla parola di Dio. Permettetegli di scendere in profondità, custoditela dagli assalti del maligno, non lasciate che sia soffocata dalla paura e dall'abitudine e scoprirete il frutto che il Signore ha in serbo per voi. Credo in un solo Dio, Padre.